ho letto il suo pezzo di oggi su Avvenire e lei ha scritto che l'imboscata di ieri non è un caso isolato, no? Si tratta di episodi quindi all'ordine del giorno in Congo?
Allora, per quanto concerne quello che è avvenuto ieri al nostro ambasciatore, al carabiniere e all'autista, io credo che sia importante aspettare quelli che saranno i risultati delle indagini che le autorità inquirenti hanno deciso di portare avanti. Da parte della Farnesina c'è massima disponibilità proprio per far chiarezza sull'accaduto. Ciò non toglie che tutto questo è avvenuto in un contesto che è un vero e proprio inferno di dolore. Non dimentichiamo che nel Nord Kivu la guerra va avanti da anni. In sostanza, la seconda guerra congolese, quella che esplose il 1 agosto del 98 e che si è conclusa poi con gli accordi di pace di San Siti nel 2003 in Sudafrica, di fatto quella guerra ha continuato soprattutto nel settore nord-orientale, particolarmente nel Nord Kivu, ma anche in altre regioni come l'Ituri. E dietro le quinte si celano gli interessi legati allo sfruttamento delle immense risorse minerarie di questa parte dell'Africa. Penso al rutilio, in francese il coltan, lega naturale di Columbio e Tantalio, penso al cobalto, ce n'è davvero tanto, penso soprattutto al petrolio, al greggio, al gas naturale e poi cosa dire dell'oro. La verità è che il Congo in senso lato, ma in particolare il Nord Kivu, diciamo che rappresentano un vero e proprio scandalo geologico, perché la verità è che se la popolazione autoctona potesse godere i benefici di quella immensa ricchezza naturale, gli abitanti sarebbero più ricchi di quelli del Canton Ticino. E invece il Congo, paradossalmente, proprio perché è uno scandalo ecologico, è il fanalino di coda dello sviluppo. Si celano dunque dietro le quinte gli interessi di potentati più o meno occulti legato allo sfruttamento delle materie prime, ma naturalmente la manovalanza, il fattore destabilizzante che spesso costringe le popolazioni locali alla migrazione, perché quei territori poi devono essere sfruttati, ecco, direi che questa variabile è rappresentata soprattutto dalle numerose milizie armate. Se ne contano oltre 160. Il dato ufficiale è 160, ma stando a ultime ricerche, ultime analisi, pare che il numero sia cresciuto. E nel complesso sono circa 20.000 combattenti, i quali naturalmente in questi anni si sono macchiati di crimini orribili, oserei dire quasi quotidianamente, cioè ogni giorno arrivano notizie. Ieri, un'ora prima che fosse battuta la notizia della morte del nostro ambasciatore, avevo appena ricevuto una sessantina di fotografie scattate dai nostri missionari sulle vittime di un massacro che è stato perpetrato tra Butembo e Beni venerdì scorso. Questo la dice lunga sul fatto che forse mai come oggi è importante dare voce a chi non ha voce. Sai, le responsabilità del consesso delle nazioni sono sotto il cielo delle Afriche da mattina a sera. Noi nel Congo, soprattutto nel Kivu, abbiamo una forza di pace, di peacekeeping, la MONUSCO, sotto l'egida appunto delle Nazioni Unite, che purtroppo costa molto e purtroppo proprio per la scarsa professionalità di molti reparti che provengono da paesi non molto avanzati, tutto questo fa sì che non venga garantita l'incolumità alla stremata popolazione civile. Certamente è necessario un approccio olistico, è necessario davvero sul serio il multilateralismo. L'Europa non riesce, a mio avviso, ad avere un approccio incisivo su queste periferie del mondo, anche perché spesso gli Stati membri, penso alla Francia, penso al Regno Unito, adesso il Regno Unito non è più nell'Unione Europea, ma lo era fino a poco fa, penso al Belgio, penso a tante altre potenze europee, ognuna si muove per conto proprio, coltivando i propri interessi secondo la logica bilaterale, e questa non porta da nessuna parte. Forse mai come oggi è necessario stabilizzare l'Africa. Vedi, la contraddizione è questa. Noi abbiamo gli europei, soprattutto i sovranisti, che dicono che bisogna aiutare gli africani a casa loro. E io come missionario sono qui a dire che stiamo facendo l'esatto contrario. In Italia si parla dell'Africa in riferimento alla cronaca nera, è un eufemismo degli sbarchi che vengono dalla sponda africana. Ma in Italia i nostri telegiornali, indipendentemente dai colori dell'arcobaleno, non raccontano mai questi fatti e accadimenti. Cioè, quello che è successo in Congo ieri, purtroppo è un'amara verità che si consuma quotidianamente da quelle parti a quelle latitudini. La cosa che mi ha scioccato oggi, francamente, leggendo i giornali, è capire che gli italiani hanno scoperto che cos'è il Congo solo in coincidenza con questo fatto luttuoso. Io devo dire che il nostro ambasciatore era stimatissimo dei missionari, anche sua moglie, per l'impegno umanitario, e noi davvero come missionari ci stringiamo attorno a questa famiglia ed esprimiamo il nostro cordoglio. Ciò non toglie che l'informazione è la prima forma di solidarietà e bisognerebbe parlare molto di più dell'Africa subsahariana.
Non c'è attenzione da parte dell'informazione, da parte della stampa nazionale e internazionale nei confronti soprattutto di questa parte dell'Africa, ma poi anche in senso lato proprio del continente?
No, diciamo innanzitutto che la stampa italiana è una stampa provinciale, è una stampa casareccia, in cui la pagina internazionale rappresenta il fanalino di coda dei piani editoriali. E questo, devo dire, è disgustoso. Mai come oggi, in una società globalizzata, dove tutto schizza via alla velocità della luce, in Italia l'informazione mainstream fa fatica a seguire la cronaca in paesi come il Congo, l'Etiopia, l'Eritrea. E guardi che dal punto di vista mediatico l'interesse ci sarebbe come, anche perché molti dei migranti provengono proprio da questi paesi.
Certo.
Questa non è solo una distrazione, questa è una gravissima negligenza. E devo dire che da un punto di vista etico noi oggi abbiamo nel mondo dell'informazione in Italia troppi mercenari della parola. Io credo che chi fa questa informazione dovrebbe avere l'onestà intellettuale spesso di dare voce a chi non ha voce, anche mettendo in discussione quello che può essere l'indirizzo editoriale, non solo delle proprietà, ma anche dei direttori di testata. Perché forse mai come oggi bisogna aiutare l'opinione pubblica a capire che abbiamo un destino comune, che i problemi del sud del mondo sono i nostri problemi e viceversa. Direi che la sfida nelle relazioni tra i popoli, prima ancora che essere sociale, politica, economica, è una sfida culturale.
Riprendendo invece nello specifico ciò che è successo ieri, secondo lei l'assalto potrebbe rappresentare un messaggio da parte appunto di chi...
Non esprimiamo valutazioni su questo. La Farnesina ha chiesto in questo momento di non disegnare scenari fantascientifici, fare valutazioni che sarebbero fuori luogo. Io credo che in questo momento dobbiamo dare la possibilità agli inquirenti di andare a fondo. Quello che è successo è un fatto gravissimo. Tutto quello che viene scritto e detto, tutte le ipotesi non fanno altro, a mio avviso, che, come dire, confondere le idee alla gente.
Certo.
Ciò che conta in questo momento è che il Nord Kivu è davvero un inferno, che a pagare il prezzo più alto è la povera gente, e che quello che è avvenuto ieri è servito, nonostante la sua gravità, paradossalmente a richiamare l'attenzione di un mondo giornalistico che, me lo lasci dire, è sempre più distratto, è sempre più provinciale. Abbiamo i nostri politici che dicono che dobbiamo aiutare gli africani a casa loro, ma non aiutiamo, innanzitutto non lo facciamo, perché voglio dire, lo scandalo geologico del Congo la dice lunga, ma quello che trovo incredibile è che non c'è nessuno sforzo educativo per aiutare l'opinione pubblica a capire quella che è la realtà sul campo.
Le volevo chiedere un ricordo personale, se ce l'ha, dell'ambasciatore Luca Attanasio, so che lo conosceva.
L'ho incontrato due volte, abbastanza fugacemente, era stimatissimo dai nostri missionari, aveva un rapporto davvero amicale e credo che sia stata una grave perdita, non solo per il Congo, ma per la diplomazia italiana.